State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Mancano 3 settimane alla data in cui gli Stati Uniti saranno chiamati ad eleggere il loro nuovo presidente, ma in Georgia, uno degli stati in bilico, si è già iniziato a votare. Circa 200.000 elettori si sono recati alle urne, un afflusso record in questo primo giorno di voto nello stato, che arriva mentre le campagne dei due candidati Trump e Harris proseguono con toni sempre più accesi. Facciamo oggi il punto della situazione con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a te Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Iniziamo Giampiero proprio nel raccontare quello che è accaduto in Georgia in queste prime ore di voto. Si diceva quindi un afflusso record.
Sì, un afflusso molto alto nella geografia molto complicata e molto frastagliata del voto negli Stati Uniti, perché non tutti gli stati iniziano a votare contemporaneamente. La Georgia non è fra i primissimi che hanno aperto le operazioni di voto, ma le operazioni di voto anticipato si svolgono poi con modalità diverse. Vi sono gli stati che autorizzano il voto per posta a partire da una certa data, vi sono gli stati, come il caso della Georgia, che aprono veri e propri seggi dove ci si può recare a votare anticipatamente, vi sono gli stati che aprono invece dei box, l'equivalente di quello che una volta erano le buche delle lettere, in cui si può depositare il proprio voto. Allora, in questa geografia l'attenzione in particolare va agli stati in bilico. Fra quelli che hanno già incominciato a votare c'è, oltre alla Georgia, la North Carolina per esempio e l'Arizona, e il dato della grande affluenza per il voto anticipato è un dato cui si guarda con un certo interesse, con una certa attenzione, perché in genere a votare in modo anticipato sono più i democratici che i repubblicani. Anzi, i repubblicani non amano molto, in tutta questa campagna elettorale hanno cercato di ridurre le possibilità del voto anticipato e del voto per posta. E poi in Georgia si sta monitorando in particolare il voto nero. La Georgia è uno stato in cui la componente nera è importante, uno stato del sud che nel 2020 vide la vittoria di strettissima misura per davvero poche migliaia di voti di Joe Biden su Donald Trump. I sondaggi sono in estremo equilibrio fra Donald Trump e Kamala Harris quest'anno. Un alto afflusso del voto anticipato viene visto come un segnale positivo per Kamala Harris nel momento in cui la sua campagna pare in una fase di stanca. L'attenzione mediatica è molto più rivolta a Donald Trump, che se la conquista magari a suon di affermazioni perentorie quanto improbabili, oltre che di tentati attentati che forse non lo sono, come l'ultimo di sabato scorso in California. Comunque la campagna di Kamala Harris sembra in un momento di stanca, afflitta dalla difficoltà di convincere i maschi neri e i maschi latini ad andare a votare per una donna. È la frase che ha segnato gli ultimi giorni della campagna, è stata quella di Barack Obama, rivolta proprio agli uomini neri: alzatevi dal divano e andate a votare, non trovate delle scuse per non farlo. D'altro canto, la Georgia è uno degli stati, insieme alla North Carolina, più colpita dall'uragano Helene che è passato 2 settimane fa, e invece ci può anche essere, ma l'analisi andrebbe fatta e non abbiamo i dati per farla, collegio elettorale, circoscrizione elettorale per circoscrizione elettorale, ci può anche essere un effetto voto di protesta, voto di rabbia contro la devastazione dell'uragano e quelli che sono stati presunti ritardi nei soccorsi o lentezze nei soccorsi, ma questo è ricorrente in caso di calamità naturale, e quindi allora sarebbe un voto di protesta anti-amministrazione, quindi contro i democratici per i repubblicani. Ma questo lo sapremo soltanto il giorno del voto, quando si apriranno le urne, e tra l'altro i voti anticipati sono anche qui a seconda degli stati, ma sono spesso gli ultimi a essere scrutinati e quindi gli ultimi a dare un'impronta al voto dello stato.
Che chiaramente, come dicevi Giampiero, non abbiamo i risultati, però dalla partenza entusiastica che aveva accolto Kamala Harris, che cosa si è tratto? Ovvero si è mosso qualcosa nei sondaggi o Trump ha mantenuto e consolidato in qualche senso il suo vantaggio?
No, quello che è successo, diamo per scontato l'effetto sollievo per il ritiro di Biden, l'effetto novità, entusiasmo iniziale di Kamala Harris, poi c'è stato l'effetto convention, che è una costante, vale per i repubblicani, era valso per i repubblicani a luglio e valso per i democratici ad agosto, poi è stato il dibattito del 10 settembre che ha dato ha rinvigorito l'immagine e anche la campagna di Kamala Harris, però già lì, subito dopo il dibattito, nella settimana dopo il dibattito, si è vista questa anomalia che sta perdurando, cioè il risultato del dibattito, il buon esito del dibattito per Kamala Harris, a giudizio di chi ha visto il dibattito, a giudizio dei giornalisti, a giudizio anche del pubblico intervistato con i sondaggi, non si è poi tradotto in un vantaggio appunto nelle intenzioni di voto misurate sempre dai sondaggi. Ora, i sondaggi nazionali sono abbastanza concordi nel dare Kamala Harris in vantaggio di 2 o 3 punti su Donald Trump, però questo non vuol dire nulla, perché ci sono negli Stati Uniti più elettori democratici che elettori repubblicani, quindi se facciamo un sondaggio nazionale sarebbe da mettersi le mani nei capelli per i democratici, che infatti lo stavano facendo quando Biden era il loro candidato, se sono dietro nei sondaggi nazionali, perché vorrebbe dire sconfitta sicura col sistema elettorale poi ripartito per Stato. Quindi questo vantaggio è un vantaggio, come dire, normale, è lo stesso vantaggio che aveva Hillary Clinton nei confronti di Donald Trump e poi perse le elezioni. Perché il discorso va portato sugli stati in bilico e qui né l'uno né l'altro candidato sta prendendo un vantaggio netto, tant'è vero che gli stati continuano a restare in bilico. Aprite qualsiasi mappa elettorale di qualsiasi guru dei grandi elettori negli Stati Uniti, io ho davanti agli occhi quella di Nate Silver del sito 272 Win, che è il sito che tiene il conto dei grandi elettori, aggiorna quotidianamente. Bene, i grandi elettori dei 7 stati in bilico, li ricordo: North Carolina e Georgia nel sud, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin nella Rust Belt e nell'ovest Arizona e Nevada, continuano a essere in bilico e nei sondaggi nessuno dei due candidati prende un netto vantaggio. C'è stato la scorsa settimana un sondaggio che ha dato 5 punti di vantaggio a Trump nel Nevada, che è uno stato a lui più congeniale degli altri, anche quello con meno grandi elettori tra i 7 stati in bilico, ma era un'eccezione rispetto a tutti gli altri, che vedono distacchi di 2 o 3 punti, e tra l'altro tra un sondaggio e l'altro spesso le posizioni si rovesciano, perché comunque sono nell'ambito dell'errore statistico di questi rilevamenti e quindi non sono significativi.
Noi siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia. Lasciamo per ora le presidenziali per guardare alle maggiori preoccupazioni degli Stati Uniti sul piano internazionale. In primis il Medio Oriente, c'è stata una lettera inviata ad Israele in cui viene di fatto intimato di adottare le misure necessarie per un miglioramento della situazione umanitaria a Gaza entro 30 giorni, pena l'interruzione del supporto militare statunitense. Giampiero, però questo non rischia di essere inefficace, visto che la scadenza di questo ultimatum cadrà quando appunto conosceremo il nome del successore di Biden?
Sì, è anche vero che fissando la scadenza al di là delle elezioni non si potrà dire che Israele non gli ha badato e quindi ha ignorato per l'ennesima volta le sollecitazioni americane, però questa è una realtà di fronte agli occhi di tutti, cioè da oltre un anno, da dopo le atrocità del 7 ottobre 2023 con le incursioni terroristiche in territorio israeliano, l'uccisione di 1200 israeliani, la il sequestro di oltre 250 israeliani, un centinaio dei quali non sono ancora tornati a casa, non sono stati restituiti alle loro famiglie. Beh, in questo anno gli Stati Uniti, l'Occidente e gli Stati Uniti hanno man mano fissato delle linee rosse a Israele che sono state tutte varcate senza conseguenza. Una reazione proporzionata rispetto alla offesa subita, il rispetto delle vite dei civili, la non invasione di terra prima della striscia e poi del Libano, la situazione umanitaria che è quella adesso indicata. Tutte le volte sono state date moniti a Israele, poi Israele ha fatto quello che voleva ed è anche sintomatico che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato due giorni fa con il presidente USA Joe Biden, gli parla spesso, poi fa sempre quello che vuole, però ha parlato anche con Donald Trump, che ha rivelato, o almeno ha detto, adesso non c'è mai da prendere come oro colato l'affermazione di Trump, però lui ha detto che Bibi è molto forte, Bibi e Netanyahu, è molto forte e non ascolta Biden. Quindi Biden può dire quello che vuole, non ha peso, forse ascolterà il prossimo presidente degli Stati Uniti, anche se non sarà Trump, ma di sicuro Netanyahu sta giocando nell'attesa di una nuova presidenza di Donald Trump. E poi tutto questo già presuppone da parte americana che ci sarà, magari nelle prossime ore, perché può essere in qualsiasi momento, la risposta che non è ancora venuta di Israele all'attacco iraniano della notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre, e gli Stati Uniti già presentano come un successo il fatto che Israele avrebbe loro detto che attaccherà solo obiettivi militari e non anche le installazioni nucleari o le infrastrutture energetiche dell'Iran.
Altra preoccupazione degli Stati Uniti nelle ultime ore sono state le esercitazioni militari cinesi con 153 aerei che hanno sorvolato l'aria attorno a Taiwan. Il Pentagono ha definito quanto accaduto irresponsabile, sproporzionato e destabilizzante. Questo però mentre gli stessi militari statunitensi con l'esercito filippino stanno esercitandosi nelle Filippine, appunto. Ecco, sono tensioni che potrebbero sfociare o è uno sfoggio reciproco di forza militare?
Credo che sia una reciproca dimostrazione di forza abbastanza fine a se stessa. È vero che l'immagine di debolezza che in questo momento l'amministrazione Biden proietta, se non altro perché è a fine corsa, potrebbe indurre qualcuno, e induce senz'altro Israele, come abbiamo appena visto, e potrebbe anche creare una tentazione alla Cina di mettere gli Stati Uniti di fronte a un fatto compiuto, ma mi sembra che non ci sia né il clima né l'interesse da parte cinese a farlo. E poi è proprio, come tu ricordavi, una questione di ottica, cioè i cinesi chiaramente in modo provocatorio compiono un'esercitazione militare che ha per loro e sul loro territorio, perché considerano Taiwan parte del territorio cinese, B comunque alle loro frontiere e in buona parte è nel loro spazio aereo e sul loro territorio e nei loro mari. E gli americani si stanno esercitando a 10.000 chilometri dalle loro coste, molto più vicino alle coste cinesi che non alle coste americane. I cinesi potranno vivere quello come una provocazione nei loro confronti, anzi lo vivono senz'altro. Dopodiché è probabile che, come abbiamo ipotizzato all'inizio, si tratti di reciproche dimostrazioni muscolari senza, speriamo, conseguenze, almeno nel breve termine.
Grazie davvero quindi a Gianpiero Gramaglia. Gianpiero, una buona serata e a risentirci presto.
Grazie a te, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.